Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
Se vi siete messi all'ascolto di Leoni per Agnelli avete fatto la scelta giusta, poiché io sono indubitabilmente Manuel Agnelli, conduttore unico e ufficiale del programma, e in questa prestigiosa veste vi anticipo che si parlerà dei produttori musicali nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel.
Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Parlare di musica registrata senza parlare di produttore è come parlare di squadre di calcio senza parlare di allenatori. Forse ancora di più, perché in qualche caso i produttori sono anche giocatori, per mantenere un po' la metafora. Definire il mestiere del produttore non è facile, perché esistono tanti modi di essere produttore, quanti di fare musica. Io stesso sono un musicista e nello stesso tempo un produttore, e per me essere produttore vuol dire semplicemente riuscire a mettere a fuoco la visione del musicista, aiutarlo a mettere a fuoco la propria visione. Però non è sempre questo il ruolo. Ogni tanto il produttore deve anche passare sopra il musicista, perché non c'è sempre una completa, diciamo, consapevolezza rispetto al proprio talento, rispetto a quello che funziona meglio o rispetto a quello che riusciamo a fare meglio. Il ruolo principale del produttore è essenzialmente capire dove vuole arrivare il musicista, che cosa vuole fare, perché sta facendo musica. Vuole vendere dischi, vuole diventare ricco, vuole esprimere la propria arte, vuole sperimentare. A seconda della direzione, il produttore deve aiutare il musicista a metterla a fuoco. Io non sono qui naturalmente a parlare di me, ma sono qui a raccontare in breve vita e opere dei produttori che hanno segnato la storia della musica e soprattutto che per me hanno rappresentato un punto di riferimento. È impossibile parlare di produttori della musica popolare, diciamo, senza cominciare dal genio pazzo di Phil Spector, l'uomo che di fatto ha creato la figura del produttore superstar. Il formato della pop song, come la intendiamo ancora oggi, l'ha creato lui, così come lui ad aver capito per primo che c'era un nuovo pubblico di giovani pronto a consumare musica. Stiamo parlando qua dell'alba degli anni 60. Spector crea un mondo sonoro dall'identità inconfondibile. Nell'era del mono, cioè adesso abbiamo lo stereo, lo diamo per scontato, in realtà poi con i telefonini e con tutti questi aggeggini siamo tornati anche a considerare il mono. Allora c'era solo il mono, non c'era lo stereo, e Phil Spector inventa il wall of sound, un pop orchestrale dove tutto il sound era quasi più importante della voce. Lo fa con l'aiuto di un gruppo di musicisti leggendari chiamati The Wrecking Crew. L'ego schizzoide di Spector era più ingombrante del sound creato nei leggendari Gold Star Studios. Nella control room di quegli studi accanto a Spector è cresciuto il suo pupillo, l'altro genio dalla mente turbata, Brian Wilson. L'influenza che Spector ha avuto nella storia della musica è incalcolabile, anche se proprio il rock and roll ha di fatto segnato la fine del suo regno. Ciò non toglie che è lui ad aver prodotto Let It Be dei Beatles, All Things Must Pass di George Harrison, Plastic Ono Band di John Lennon, eccetera eccetera eccetera. Spector era un personaggio veramente molto molto controverso, aveva un amore viscerale per le armi da fuoco, e purtroppo la sua follia e l'amore per le pistole gli sono costati cari, perché nel 2009 è stato condannato a 19 anni di carcere per l'omicidio di una ragazza, Lana Clarkson. Così uno dei più grandi geni della storia della musica contemporanea e soprattutto musica registrata è morto dietro le sbarre. Ascoltiamo il brano che lui ha sempre considerato il suo capolavoro, anche se all'epoca non ha avuto il successo che si aspettava. Ascoltiamoci River Deep Mountain High di Ike e Tina Turner. It gets grown. siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, naturalmente ho appena cominciato a parlare dei produttori nella storia della musica registrata. Ho appena parlato di Phil Spector, che è un genio pazzo e megalomane che inventò il Wall of Sound, e per proseguire e trovare una figura altrettanto totalizzante non possiamo non citare Quincy Jones, una delle figure più importanti della storia della musica black. È difficile trovare un personaggio che abbia attraversato quasi 70 anni di musica con la stessa capacità di essere protagonista, un genio capace di scrivere musica per Frank Sinatra, per Count Basie, per Sarah Vaughan e di convincere Miles Davis a tornare a suonare con una big band jazz poco prima di morire. Accanto a lui Michael Jackson ha inciso Off the Wall, Thriller e Bad, e lontano da lui Michael Jackson si è dissolto. Ha firmato colonne sonore, stiamo parlando sempre di Quincy Jones, ha firmato colonne sonore ed è stato un leader morale e culturale della comunità black. Probabilmente il ritratto migliore del suo carisma inarrivabile è nel meraviglioso documentario che racconta come in una notte insieme a Lionel Richie sia riuscito a registrare We Are the World tenendo a bada l'ego della più alta concentrazione di star mai vista in uno studio di registrazione. Quincy Jones è stato anche il primo a intuire il legame tra il jazz e il rap nell'album Back on the Block, dove insieme ai rapper della prima ora ci sono Miles Davis, Joe Zawinul, Ray Charles, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Ascoltiamo Birdland. We'll be right back. Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono nel bene e soprattutto nel male Manuel Agnelli e proseguiamo nel nostro racconto dedicato ai produttori musicali. Parliamo dell'uomo che ha aiutato David Bowie a trovare il suono dei suoi capolavori. Sto parlando di Tony Visconti. In realtà tutti tendiamo a ricordare Visconti per le sue imprese con Bowie e dimentichiamo che questo signore di Brooklyn ha una carriera molto ricca che va dai T-Rex ai Gentle Giant fino a Angelique Joe. Certo è difficile non concentrarsi sul fatto che abbia firmato la trilogia berlinese di Bowie e che sia l'uomo che si è inventato il sound di Heroes mescolando i suoni della chitarra di Robert Fripp. Anzi, Bowie raccontava che era stata proprio una storia di Visconti con una ragazza dell'allora Berlino Est a ispirare il brano, uno dei più iconici della storia dell'ex Duca Bianco. Doveva scrivere il testo Bowie, la cosa incredibile è che l'abbia fatto in un tempo relativamente brevissimo creando un capolavoro. Stavano registrando sto pezzo e a un certo punto durante questa pausa lui si affaccia da una finestra degli Ansa Studios a Berlino che dava sul muro di Berlino e vede sotto il muro Tony Visconti che si bacia di nascosto con sta tizia che probabilmente era un amante e lì pensa: ci baciamo sotto il muro con i proiettili che ci sfioravano sopra la testa, eccetera eccetera. Insomma, una ispirazione veramente notevole, fortunosa ma meravigliosa allo stesso tempo, cose che non succedono più purtroppo. Anche Visconti comunque era un musicista, suonato accanto a Bowie come in molti degli album che ha prodotto, non amava suonare dal vivo. È impossibile non citare la sua partecipazione nel capolavoro finale di Bowie, cioè Black Star, uno sconvolgente addio alla vita e al pianeta Terra che ha trasformato definitivamente la vita di Bowie in un'opera d'arte. Al di là delle tecniche di registrazione, è proprio il progetto sonoro che ci farà rimanere ammirati. Visconti ha radunato per le registrazioni alcuni dei più avanzati jazzisti della nuova scena di New York, come Mark Giuliana, un genio innovatore della batteria. La scelta della band è geniale perché nessuno si abbandona a virtuosismi, ma si mette al servizio della musica in ogni nota suonata e si avverte che dietro c'è una profondità che porta in un altrove, proprio in quella zona dove David Bowie voleva portarci per l'ultima volta. Ascoltiamoci allora da Black Star, I Can't Give Everything Away, che fra l'altro ricorda moltissimo a New Career in a New Town, che è un pezzo di Low sempre prodotto da Tony Visconti.
wrong. The pulse returns to prodigal sons, with blackouts, hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything.
Siete ancora all'ascolto di Leoni per Agnelli, stiamo parlando dei produttori musicali che considero importanti per la mia formazione musicale, ma non solo per la mia. Vorrei ora parlare di un personaggio che ha dato un'impronta particolarissima al lavoro di produttore, Brian Eno. Un intellettuale prima ancora che un musicista, un teorico di mondi sonori e strategie oblique, debitore nei confronti dell'avanguardia e del minimalismo, ma una persona che ha rimasticato tutto e l'ha risputazzato fuori alla sua maniera. Bellissima metafora, come al solito sono molto creativo. Collaboratore di Bowie nella trilogia berlinese, anche lui compagno di avventure di David Byrne nei Talking Heads e nelle avventure soliste, e si è affacciato nel mondo del rock suonando i sintetizzatori nel gruppo Art Rock dei Roxy Music. I Roxy Music poi li ha lasciati dopo due album perché era poco interessato alla vita da rockstar. Ha avuto anche un ruolo determinante in cose fatte più recentemente, fra virgolette, per esempio la costruzione del suono degli U2, degli U2 in Joshua Tree e Actum Baby e Zuropa. Ha fatto delle cose veramente meravigliose in quei dischi. Tra l'altro Actum Baby è uno dei miei dischi preferiti di quegli anni, e ha firmato la colonna sonora di June di David Lynch, così come ha inventato poi l'idea di ambient music. Insomma, è stato impegnatissimo anche come autore di installazioni, ha collaborato con Mimmo Paladino, un artista meraviglioso che abbiamo qua in Italia, e tanti altri artisti contemporanei. Un artista lui stesso sempre capace di andare al di là dei ruoli precostituiti, capace di imporre un nuovo modo di concepire il rock e la musica, cancellando le distinzioni poi fra i generi, soprattutto cancellando i confini fra musica colta e musica popolare. Pescando nell'eredità delle avanguardie, Brian Eno alla fine ha praticato una interdisciplinarietà dell'espressione artistica che era sconosciuta al mondo del rock. Vorrei farvi sentire questo pezzo di Robert Wyatt Brian Eno che si chiama Heaps of Sheeps.
Tony per Agnelli.
Ci avviamo alla conclusione di questa puntata parlando di uno dei grand mogul della produzione, cioè Rick Rubin, l'uomo che dalla console è finito per entrare nella lista dei 100 personaggi più influenti del mondo. Si è inventato un po' la scena hip hop degli anni 80 fondando la Def Jam e producendo Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy e poi spaziando in lungo e in largo per i generi del rock, dai Red Hot Chili Peppers agli Aerosmith, dai Metallica a Jay-Z, gli Strokes, eccetera eccetera, fino a quella geniale intuizione di produrre gli ultimi album di Johnny Cash in quella maniera, rendendolo definitivamente leggendario. Ormai si muove in elicottero, sembra che più che indicazioni tecniche fornisca perle di saggezza. D'altra parte il suo look è quello di un santone, questa tunica bianca, la barba lunga fino all'ombelico. Confesso che comunque la mia invidia per Jovanotti che ci ha lavorato è enorme. Sicuramente Rick Rubin è un produttore che ha prodotto e ha lavorato con un sacco di artisti che ho sempre ammirato e sì, per me sarebbe stato meraviglioso lavorarci, e invece ci ha lavorato Jovanotti. Siamo arrivati comunque alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione assistenza, Gianmarco Ferronato in regia, e io vi do appuntamento la prossima settimana e vi lascio con un brano dei Red Hot Chili Peppers di Blood Sugar Sex Magic, un disco pazzesco che io ho ascoltato, mi ricordo la prima vacanza che feci dopo tanto tempo fuori dall'Italia con la mia fidanzata di allora a Bali, e fu pazzesco perché nel poi ascoltare il disco ci sono un sacco di percussioni balinesi, in particolare in questo pezzo a metà c'è proprio un break suonato con dei legni e dei metalli che sembrano Camelon, sembrano un'orchestra balinese. Quindi vi lascio con i Red Hot Chili Peppers, Breaking the Girl.